Antolo Gaia è una testimonianza storica che voglio precisare, non vuole essere il si stava meglio prima e si sta peggio oggi, perché può passare una lettura del genere, ma se fosse questa, come dire, sarebbe una testimonianza chiusa e asfittica, no? La mia è stata soprattutto un'aggiunta di un pezzo di storia, a mio avviso, mancante, uno sguardo mancante, che è lo sguardo gay, lesbico, trans sugli anni 70, che molto facilmente sono stati liquidati come gli anni di piombo, ma sono stati invece gli anni della nascita dei movimenti, la nascita delle grandi lotte, anzi il corpo e la sostanza delle grandi lotte, delle grandi battaglie di emancipazione, che hanno portato poi a quel minimo, ma proprio minimo, di diritti e soprattutto di visibilità che lesbiche, gay e trans hanno in Italia, e non solo, anche altri gruppi e categorie. Siccome la lettura che è passata fino ad ora è stata una lettura mainstream, cioè dei gruppi principali, dei movimenti principali, mentre tutta quella varietà che ha fatto proprio la differenza degli anni 70 non veniva fuori. Ecco, io quel periodo l'ho attraversato e dico e ripeto che da quello mi sono fatta attraversare, in un movimento che fluisce ancora, anche se in forme e sfumature diverse, e quindi ho riportato in Antologaia i fatti, le situazioni, i personaggi, le riflessioni, provando a riportarle ad oggi, ma non facendo dei paragoni, ecco, ma semplicemente cercando di fare acquisire una coscienza mancante, cercando di fare acquisire in maniera collettiva dei passaggi storici che sono di tutti. Chiudo dicendo semplicemente la mia era un'esigenza di storicizzare un pezzo di un movimento gay, lesbico, trans che non c'è mai stato. Cioè, noi chiediamo oggi ai ragazzi, alle nuove generazioni, ma non solo, cosa è successo in Italia, cosa c'è stato, da dove, la classica domanda, da dove avveniamo e dove andiamo, e vedo che si vacilla, ci sono un po' di perplessità perché non si sa rispondere, appunto perché non si conosce.
Certo, certo. Io ho iniziato a leggerlo, il tuo libro, e trovo una delle cose più importanti, forse più femministe, che mi sono saltate così all'occhio, e quanto tu, nella tua prassi, sicuramente rivoluzionaria, però del corpo, di tutto quello che insomma compone il libro, della tua storia, dei tuoi incontri, c'è anche tanto la parola, il voler parlare, l'essere complici di ragazzi, di ragazze, di voler, come dire, decostruire insieme, no? E che dici che appunto che poi con le compagne, con le amiche avevi trovato uno spazio più facile, più aperto, mentre con i ragazzi era più difficile. Insomma, io lo trovo molto bella quella parte, e trovo che si parli poco in questo periodo di tante cose, e forse di quello che si parlava in quel tempo ancora meno, però non so se è una mia impressione o come la vedi tu, se invece il linguaggio è cambiato, se riusciamo ad arrivare al nodo delle questioni, a non avere filtri, a non avere insomma tutte quelle strutture che ci
sono. Non sbagli assolutamente, del resto a volte, come dire, il linguaggio e la realtà sono, come dire, uno risvolto dell'altro, si rappresentano. Si dice che le parole creano la realtà, o la realtà crea le parole, e sicuramente le parole, i discorsi di quel periodo erano nuovi, soprattutto erano diversi. Non era, voglio precisare, un'esperienza soggettiva ma collettiva, perché questa era la differenza con gli anni 70, perché quello che predominava era il collettivo, il momento come dire, del movimento, nonostante si tendesse a far diventare il personale politico, ma è proprio quello il momento collettivo, perché la ricchezza personale dell'esperienza, dei percorsi, veniva messa su un piano collettivo che diventava lotta, diventava rivendicazione, diventava visibilità. Si trasformava in una grossa anche provocazione, ma provocazione simbolica, di linguaggio, appunto, come dicevi tu, di abiti, di segni, che dovevano, anzi non dovevano, mettevano in discussione, decostruivano il potere così come ci era arrivato, e di solito arriva con parole, scritti, come dire, figure, immagini e simboli. E noi decostruivamo, scusate l'imperfetto, quello che Mario Mieli chiamava il vetero patriarcato, no?
Sì. Beh,
e lo mettevamo in discussione con tutto noi stessi, era una pratica, non era teoria o pratica, era tutte e due insieme, forse più pratica che teoria, era soprattutto visibilità, perché di quello avevamo bisogno. Noi uscivamo da secoli di oscurità, di negazione, e si era visibile in quel periodo, tutto lì, ci si metteva la faccia, ecco, questo era il discorso. Quindi tutto andava costruito, perché niente era costruito. Oggi diamo per scontato che lo sia, ma assolutamente, la nostra storia, almeno quella che ci stiamo facendo, è così recente, così breve, che veramente abbiamo da costruire, mi ripeto, una storia nostra. E se non la costruiamo noi, questo un po' è anche il senso, uno dei sensi del mio libro, non è che gli altri la costruiscono per noi. Cioè, se certo, noi non ci diciamo, non ci raccontiamo, non narriamo noi stessi, saranno gli altri a farlo, e gli altri metteranno un senso loro. Di solito, come dire, siamo stati sempre visti, guardati, analizzati da, non lo so, da diversi approcci, da diversi punti di vista, ma mai il nostro. Dobbiamo avere la capacità, soprattutto l'intelligenza, lo rimarco, di riprenderci la nostra storia, leggerla, magari scazzarci, come dire, farla propria e riprendere il bando della matassa. Perché a mio avviso oggi quello che manca, vedo che, come dire, e del quale tutti sentono la necessità, è la mancanza di senso. Cioè, noi, e parlo di un noi collettivo, non solo gay, lesbico, trans, ma anche un noi femminista, un noi rivoluzionario, lo allargo a una categoria, a un movimento, ecco, molto più grosso, che ultimamente sembra sbandare.
Mm-hmm.
Quello che manca è il senso e il significato del nostro passaggio. Faccio un esempio che può sembrare banale, no? Noi ci viene molto più facile prendercela con i politici, e mi riferisco ai politici parlamentari, quelli che stanno nel palazzo, no? Dimenticando che loro hanno un senso, un significato loro di rappresentanza, non lo so, discutibile o indiscutibile. Noi, in quanto movimento, abbiamo un altro senso, abbiamo un'altra prassi e un'altra dimensione, che spesso abbiamo dimenticato, spesso abbiamo tralasciato, delegando appunto ad altri la soluzione o la costruzione delle cose. Quindi non so se è chiaro quello che sto dicendo,
sì,
però
sì.
Semplicemente il movimento, e dico semplicemente perché per me lo è, dovrebbe riprendersi la sua prassi, il suo senso, il suo significato, appunto. Essere movimento, essere da pungolo, essere da spinta, essere da, come dire, propositiva. Qui invece ultimamente sembra che il movimento, specie quello gay, lesbico, trans, sia non solo succube della violenza e degli attacchi, ma incarna quegli attacchi, nel senso che si è fatto vittima, si è, come dire, è entrato nel ruolo del vittimismo, e questo non va bene, anzi è la cosa peggiore che possa esserci. Noi negli anni 70, nel periodo dei collettivi a cui faccio riferimento ed antologaria, avevamo fatto dell'autodifesa, della provocazione, quindi dell'attacco, la nostra prassi quotidiana. Avevamo subito per troppo tempo per continuare ad incassare gli attacchi e i colpi, quindi per noi era importante ed era essenziale, e quello diede una spinta fortissima. Non avevamo bisogno né di pistole né di niente, come fanno passare, capito, quando c'è la lettura degli anni di piombo. Assolutamente, c'era una provocazione di massa condivisa
e
allargata, certo, sì, a un movimento molto molto ampio, che si faceva, dove si metteva il corpo al centro di tutto. Questo mi riferisco anche alle donne, mi riferisco a tante altre soggettività che rovesciavano praticamente un senso che ci era passato sulla testa, anzi sui corpi, da millenni.
Certo.
Sembra semplice, ma
non lo è affatto. No, ma infatti in questo senso, adesso, visto che noi al mattino dobbiamo, insomma, a volte con più così divertimento, a volte con un po' di noia, dobbiamo commentare i giornali, quando cioè, mi sembra che al momento tutto passi un po' o per i Pride o per appunto il referendum sul matrimonio tra persone dello stesso sesso in Irlanda, che ne so, e ho le sentinelle in piedi. Dopodiché quello che tu dici del fare tutti i giorni attacco, provocazione, essere visibile, quello io lo vedo molto meno, cioè è sempre un po' una risposta, anziché una risposta oppure una, insomma, una posizione ampiamente riformiste, comunque di assomigliare a qualcun altro, no? Magari chi abbiamo criticato, chi vogliamo criticare, invece, insomma, è questo che prende spazio. Non mi sembra che prenda spazio quello che hai vissuto tu e che mi sembra importante continuare a raccontare, a riproporre.
Assolutamente. Ma se posso, se c'ho ancora qualche minuto,
sì.
Quello che mi sento di dire è che oggi i Pride siano diventati una stanca e pure monotona ripetizione, cioè si esce, si scende in piazza, ma cioè è un Pride quasi svuotato di contenuti, nel senso che la gente ci va perché si sa che c'è questa parata e quindi si va, ma tutto il percorso che lo precede o che lo dovrebbe seguire manca, cioè mancano dei pezzi. Soprattutto il Pride è importante che ci sia, ma questo Pride deve essere rappresentativo di noi stessi, del nostro mondo, ed è quello che deve essere portato in piazza. E dentro ci sono anche le rivendicazioni del matrimonio, delle unioni, delle adozioni, perché è giusto che ci siano, perché fin quando non ci saranno, vuol dire, mancano dei pezzi. Ma non possiamo, questo lo ripeto da anni, non possiamo ridurre tutto, diciamo, le nostre rivendicazioni a quelle, anche perché sembra che siano solo quelle. E invece,
certo,
se non ci riprendiamo, ci torno sul, perché è importante, sul senso e il significato della nostra esperienza, anche quelle rivendicazioni si svuotano e non otterranno mai una risposta, semplicemente perché siamo noi stessi, a privarli, a svuotarli di contenuti.
Sì, sì, chiarissimo, chiarissimo. Grazie Porpora, grazie per questo spazio, e quindi insomma ci vedremo nelle varie presentazioni che immagino continueranno a Torino, appunto è questo giovedì alle, mi sembra, 17:30.
Guarda, non mi ricordo l'orario.
Sì, allora confermo 17:30, 19:30 alla Casa Arcobaleno in via Lanino 3 a Torino.
Ok, e quindi, perfetto, insomma, buone presentazioni, e insomma speriamo di vederci e anche di risentirti presto.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao.